negli ultimi tempi non ci hanno portato grande relax le notizie al fronte bancario. Ne parliamo con l'ultimo ospite di Conti in Tasca di oggi. Buongiorno a Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL. Quando ho scoperto questa nuova sigla, Riccardo, First CISL, ho detto vabbè, è la prima CISL perché ci sarà una Second CISL. Poi mi hanno spiegato che è la Federazione Italiana che raggruppa i dipendenti delle banche, delle assicurazioni, giusto? Quali altre categorie?
E poi ovviamente l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni e poi le autorità indipendenti Banca d'Italia.
Quindi tante centinaia di migliaia di diciamo lavoratori di settori contigui, molto certo. Bene. La domanda numero uno si impone, non era prevista, poi il bello della diretta. Oggi qualche quotidiano riporta che la piattaforma del contratto dei bancari che è scaduto a fine 22 e che quindi state lavorando per rinnovare è stata presentata dai sindacati uniti, diciamo piattaforma unica, all'ABI ed è una piattaforma abbastanza impegnativa perché chiede un aumento lordo mensile di 435 euro e un taglio dell'orario. Benissimo, noi siamo contenti perché se le banche possono sostenere questo tipo di richieste è buon segno, è segno che stanno bene in salute o no?
Le banche sono molto in salute. Beh, intanto sulla piattaforma rivendicativa del contratto collettivo nazionale è stata varata dalle segreterie generali, dalle segreterie nazionali, dovrà essere sottoposta ai vari organismi deputati all'interno di ogni organizzazione sindacale e soprattutto poi posta in valutazione alle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori.
Certo.
E quindi dobbiamo attendere prudentemente che si svolga tutto l'iter democratico. La richiesta è una richiesta che va proprio nell'ottica di un approccio multi-stakeholder.
Multi-stakeholder significa diciamo, che tenga conto di tutti gli interessi, diciamo, giusto?
Tutti gli interessi, che vi sia una distribuzione insomma, di valore giusta e equa per tutti i portatori di interessi, e quindi lavoratrici e lavoratori che noi rappresentiamo, ma noi crediamo quindi come organizzazione confederale che ci debba essere una distribuzione del valore anche per i clienti delle banche, in modo particolare per i risparmiatori, basti pensare che insomma sono depositati nei conti correnti delle banche, per la verità anche delle poste, molte centinaia di miliardi di euro, le ultime indicazioni di Banca d'Italia ci parlano di quasi 1.200 miliardi di euro che sono depositati in conti correnti bancari postali. Credo che questa sia un'impostazione assolutamente necessaria per un sistema bancario che è indubbiamente solido, a riparo nel breve termine da crisi sistemiche. Tutte le crisi bancarie ce le siamo lasciate alle spalle, anche con sacrifici che hanno sopportato lavoratrici e lavoratori. La situazione è molto stabile, non solamente da un punto di vista di capitale che è adeguato quindi ai rischi che sono monitorati costantemente da Banca Centrale Europea e da Banca d'Italia, ma la stabilità è data proprio anche dalla situazione di liquidità delle banche. Tutti quegli indicatori che sono stati diciamo indicati, costruiti dopo la crisi Lehman, dopo il default Lehman, mi riferisco in modo particolare all'indicazione, al monitoraggio dei cosiddetti depositi stabili, quelli volatili che sono stati ad esempio la causa del dissesto della Silicon Valley Bank, il rapporto tra i prestiti e i depositi e poi la situazione complessiva di liquidità. Tra l'altro le banche italiane, quelle cosiddette significant, quelle che vengono monitorate direttamente dalla Banca Centrale Europea, hanno una posizione migliore delle omologhe francesi e tedesche.
Però, quindi siamo, diciamo che abbiamo le spalle abbastanza solide. Molto bene. Allora, non incrociamo le dita, non bisogna mai essere scaramantici e quindi non si dovrebbe, ma incrociamo le dita, possiamo dire che le banche sono stabili, che la tempesta è passata. Allora a questo punto mi viene una domanda da uomo della strada. Se oggi il denaro costa molto e sappiamo chi va a prendere un mutuo oggi se lo vede offrire a 6%, 7%, prestiti industriali anche di più, com'è che poi quei famosi 1.200 miliardi che ormai ricordava che sono sui conti correnti delle banche e delle poste non vengono remunerati? Cioè, da una parte quando le banche prestano il denaro se lo fanno pagare 7%, 8%, dall'altra parte quando lo prendono da noi, che lo mettiamo nei conti correnti perché dobbiamo pure depositarlo da qualche parte, non ci danno nulla. Sono anni che abbiamo dimenticato i tempi in cui appunto i conti correnti venivano remunerati. Che ne pensa?
Ma penso che sia necessaria una remunerazione proprio nell'ottica di garantire stabilità al sistema bancario stesso. Prima ho menzionato proprio quell'indicatore, no? Che in inglese è Net Stable Funding Ratio, cioè l'indicazione dell'ammontare dei depositi stabili che conferisce quindi stabilità proprio al sistema bancario, e una remunerazione dei depositi garantirebbe quindi a lungo questa stabilità. Peraltro Banca d'Italia, con una comunicazione abbastanza recente del 15 febbraio, ha proprio indicato quindi alle banche di evitare l'aumento dei costi bancari che vengono giustificati da parte delle banche con il rialzo dell'inflazione, perché il rialzo dei tassi di interessi, che appunto ha questo obiettivo nella logica della Banca Centrale Europea e delle banche centrali a livello planetario di contenere l'inflazione, garantirà sicuramente un aumento della redditività complessiva. Quindi è incomprensibile francamente che non solo non vengono rialzati i tassi di interesse quindi sui depositi, ma addirittura si vadano a inasprire i costi di tenuta dei conti correnti bancari. Credo che questa sia una delle indicazioni che invece devono essere fornite sempre con maggior forza. Capisco anche quindi lo sforzo di Banca d'Italia e l'equilibrismo quindi che ha fatto in quella comunicazione, perché ha il dovere da una parte di tutelare il contraente debole che è il risparmiatore e al tempo stesso di garantire la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati alle banche, ma al tempo stesso, come ricorda proprio in quella comunicazione, siamo nell'ambito di un'economia di mercato e i soggetti imprenditoriali, le banche, hanno una leva che è quella appunto dei costi, che possono agire liberamente, e i clienti hanno comunque la possibilità di ovviamente risolvere il contratto senza costi in un certo intervallo temporale. In verità, secondo noi, c'è un'impostazione di politica di fondo che non ci convince affatto e che può essere fonte di stabilità, se non nel breve, nel medio tempo, ma nel lungo tempo sì, e che può anche essere di ostacolo alla funzione sociale che è connaturata all'attività bancaria stessa, che ricordiamo è la raccolta presso il risparmio, certo. Il risparmio presso il pubblico e l'esercizio del credito. Cioè, se noi insistiamo e solo esclusivamente, come è avvenuto post default Lehman, nell'indicare un capitale che è sempre più elevato a fronte dei rischi, e questa francamente è una norma di buonsenso, ma se è l'unica, ovviamente noi indichiamo che il capitale è l'unico elemento che i top managers devono ovviamente coccolare, ecco, lo dico in questi termini, certo. e tutti sono ovviamente indirizzati a remunerare gli azionisti. Quindi esiste solamente un principio in banca: la valorizzazione degli interessi dell'azionista, e questo è clamorosamente in distonia invece con tutti i criteri di sostenibilità, i famosi criteri ESG. Certo. Ecco che, per quanto ci riguarda, al di là della ridistribuzione del valore tra i diversi portatori di interesse, l'ho già detto, lavoratrici e lavoratori, e noi faremo la nostra parte quindi nel contratto e nei contratti ovviamente che nel tempo, certo, seguiremo, e i risparmiatori, come prima ho detto, servono altri elementi fondamentali per ribaltare questa impostazione politica. Serve che la politica soprattutto si interessi della questione bancaria non solamente quando ci sono le crisi bancarie, ma cerchi di prevenirle, certo, secondo più di due direttrici. La prima è incentivare la biodiversità bancaria, da un punto di vista dimensionale e sotto il profilo della natura del capitale. Cioè, a noi servono banche grandi, come ne abbiamo, ma il sistema è già sufficientemente concentrato, ma servono anche banche piccole e medie che preservino la territorialità di un servizio essenziale come sono i servizi bancari. E anzi, la territorialità, oltre che i servizi bancari, accompagnare la transizione digitale nel nostro paese, serve anche per prevenire quei fenomeni di banking run, come sono avvenuti ad esempio con le banche quasi web come la Silicon Valley Bank, dove ovviamente le start-up tecnologiche hanno ritirato i propri depositi. La prossimità fisica alimenta quindi in modo virtuoso la fiducia dei risparmiatori verso
e anche la conoscenza.
E certo, c'è cioè la conoscenza diretta, la prossimità fisica è fondamentale da questo punto di vista, ma lo dicono anche brillanti studiosi, che la dimensione, la territorialità sono molto importanti. Quindi preservare la biodiversità da questo punto di vista, io direi preservare la biodiversità anche sotto il profilo della natura del capitale.
Certo.
E ormai il sistema bancario, dopo il testo unico bancario, è quasi completamente privato,
certo.
Però abbiamo delle banche pubbliche che sono diventate pubbliche per necessità. Credo che questo governo, che si prefigura come un governo di legislatura, debba veramente investire nel Sud e quindi fare veramente degli investimenti per la banca di investimenti del Sud, che passa attraverso il medio credito centrale, arriva a Banca Popolare di Bari, a Cassa di Risparmio di Orvieto, è ancora pubblico il Monte dei Paschi di Siena. Dobbiamo rispettare gli impegni, ma sappiamo che esistono delle partite complessive molto importanti sotto il profilo del MES, sotto il profilo dell'Unione Bancaria, e credo che noi non possiamo disperdere il valore della banca più antica del mondo, e mi riferisco alla Banca Monte dei Paschi di Siena.
Riccardo Colombani, prego.
Credo che servano degli incentivi per il capitale paziente, cosiddetti anchor investors di lunghissimo periodo.
Ecco, io su questo volevo chiedere di chiudere, perché so che è un tema che gli sta a cuore, qualcosa che permetta al risparmio delle famiglie di andare a finanziare l'economia produttiva senza ovviamente rischiare l'osso del collo, giusto?
Sì, abbiamo ovviamente avanzato una proposta che è quella del Fondo Nazionale di Investimento in Economia Reale. Per questo servono sicuramente modelli di servizi, di investimenti diversi rispetto a quelli attuali, modelli di servizio su base indipendente. Credo che la creazione di questo fondo sovrano possa servire anche alla trasformazione ecologica dei sistemi produttivi del nostro Paese. Abbiamo avanzato questa proposta, poi dopo pochi mesi è intervenuta quindi la proposta della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di un fondo sovrano a livello di Unione europea, e questo ci conforta quindi nella proposta che abbiamo fatto, che è proprio indirizzato quel fondo sovrano alla trasformazione ecologica del nostro Paese. Credo che serva veramente un'impostazione politica completamente diversa rispetto all'attuale, per poter garantire al nostro Paese di crescere a lungo, di crescere bene e soprattutto di crescere in modo inclusivo.
Grazie a Riccardo Colombani, segretario generale della FIUST CISL, e tanti auguri di cuore.